Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Storie di una maestra in pensione e di un suo allievo che si trovano dopo un sacco di anni e non si lasciano più.
Da parte mia c'è stato un grande trasporto verso di lui. Per me è un sentimento strano quello nei suoi confronti, che aveva tanti ingredienti, per cui non lo so definire esattamente.
Le storie di una maestra e un suo allievo e di una cameriera e un grande musicista in una puntata che si intitola Uno strano, grande amore.
Love like yours will surely come my way.
Tu non mi conosci, ma il mio nome è Edward Bloom e io ti amo. Ho passato gli ultimi 3 anni lavorando per sapere chi sei e mi hanno sparato e calpestato parecchie volte. Mi sono rotto le costole 2 volte, ma ne è valsa la pena per essere qui con te adesso e per poterti finalmente parlare.
Questa è la frase, questa è Big Fish, chiaramente, per chi non l'avesse visto andate a vederlo immediatamente. Questa frase è la frase che ogni innamorato dice quando fa qualsiasi cosa pur di ritrovare il suo o la sua amata, ed è: ne è valsa la pena. Tutto ne è valso la pena per raggiungere quella linea d'ombra, che probabilmente è più una linea più che d'ombra, di grande luce, quando ci si innamora, quando si è in quello stato anche fisico e non solo emotivo che è rappresentato dall'innamoramento. Tutto questo perché le due storie di oggi raccontano di amori stranissimi, e so che questa parola è abusata ed è eccessivamente utilizzata, ma è difficile trovare un'altra definizione per le storie di oggi. Storie d'amore molto strane. Una professoressa, che giovanissima professoressa che insegna in una scuola media sul Lago Maggiore, e conosce questo ragazzino, questo suo allievo, che ha una decina d'anni meno di lei, perché lei appunto è molto giovane, negli anni 70, e poi lo ritrova quando è donna ormai adulta, quasi anziana, lui anche, e nasce qualcosa di stranissimo, anche perché lui appunto ha una vita che è in fuga, è scappato da qualcosa. E poi un'altra storia d'amore direi bizzarra, quella tra una giovane cameriera e uno dei più grandi pianisti jazz mai che hanno mai messo piedi su questa terra, cioè Bill Evans. Si incontrano ad un suo concerto, lui la guarda e gli dice: hai voglia di stare un po' con me? E questa storia ve la raccontiamo tra pochissimo. Benvenuti a Linee d'Ombra. Oggi so che il destino può sorprenderti in ogni momento della vita. Anche quando sei sicuro che il tuo futuro scivolerà su quel binario che hai costruito giorno per giorno, fino a quel momento, senza più sorprese. È andata così. Gabriele, in un momento di nostalgia, cerca su internet «Alunnato padri assunzionisti di Cannero», dove è stato convittore dagli 11 ai 16 anni. Muovendosi su questa linea, si imbatte in un racconto che io, la sua professoressa di lettere, ho pubblicato qualche anno fa, in cui racconto come, nel settembre del 70, entrambi vivevamo il nostro primo giorno di scuola all'Istituto Maria Consolatrice di Intra. Lui come allievo, io, Valeria, come sua insegnante allora ventenne, ancora universitaria, alla Statale di Milano. Gabriele, che ormai è un uomo di 63 anni, rimane toccato profondamente dalla descrizione che la sua insegnante ha fatto di lui, che ancora dopo quasi 50 anni ricorda la tenerezza di quel bambino bello, biondo, dalle guance rose e paffute, di origine svizzero-tedesca. Quella tenerezza che ha suscitato in lei quando, tenendosi la pancia con una mano, le chiese: «Scusi maestra, dov'è il bagno?» Ancora di più si commuove quando legge che la sua prof, dopo qualche anno, ha voluto chiamare il proprio figlio col suo stesso nome, che lo ha cercato più volte per conoscere quale futuro gli fosse toccato, ma lui sembrava essersi perso nel nulla. Gabriele la ricorda giovane, alta, snella, con i capelli a caschetto, con gli occhi truccati, con l'ombretto scuro alla Twiggy, che portava maglie a cols roulé, che aveva le unghie laccate di rosso, che fumava, e ciò la rendeva i suoi occhi ancora più seducente. Ricorda anche la sua tenera amorevolezza con cui spesso di domenica portava lui e i suoi 3 compagni dall'alunnato di Cannero in giro per il lago in battello o con la sua Mini Cooper Turbo, talvolta anche a mangiare a casa dei genitori. Insomma, cerca di contattarla tramite il web, dove l'aveva ritrovata.
Tutti i nostri alunni ci restano dentro così come noi li abbiamo conosciuti e non crescono mai dentro di noi. Per cui ritrovare Gabriele, che era stato un alunno per me carissimo, particolare, tanto che ho chiamato mio figlio come lui. Quando io ho ritrovato Gabriele, ho fatto fatica a vederlo adulto, perché noi abbiamo sempre comunicato su Messenger. Io piano piano mi sono costruita la sua immagine, come potesse essere quella di un uomo di 63 anni.
E quindi io e lui ci ritroviamo con gioia e sorpresa, e subito intrecciamo un dialogo sempre più fitto su Messenger. Ricordiamo il comune passato attingendo alla memoria, facciamo rivivere alunni, professoresse, suore, paesaggi, emozioni. Gabriele ci tiene a far colpo sulla sua professoressa, mi racconta i suoi successi professionali, da sfoggio della sua cultura che spazia dalla musica all'arte, al teatro, alla letteratura, alla conoscenza perfetta di 4 lingue, tutto assolutamente in linea con i suoi talenti evidentissimi già a 11 anni. A molte mie domande Gabriele rimanda ossessivamente le risposte alla data del 2 giugno successivo. Quest'aura di mistero mi crea di giorno in giorno un'inquietudine crescente. Ho delle suggestioni strane che mi fanno temere di non riuscire a tenere pienamente sotto controllo la situazione ed io non ci so stare in questi panni, non fa parte del mio carattere. A qualche giorno dalla data fatidica arrivo a dirgli: fermiamoci qui, è stato bello ritrovarti e ti auguro ogni bene. Però mi rendo conto che Gabriele mi ha procurato una scossa, che quegli appuntamenti quotidiani su Messenger mi hanno ampliato gli orizzonti, mi hanno riacceso la curiosità verso la vita. Sono coinvolta dai racconti di Gabriele che ogni giorno mi sorprende e mi seduce con poesie, fiori, musiche. Ha fatto riaffiorare i miei interessi per la pittura, la musica e la scrittura narrativa, accantonati per essere nonna amorevole dei miei nipoti, che però ormai sono grandi e non hanno più bisogno di me. Le mie giornate si erano ormai spente in passeggiate sul lungo lago e in partite a burraco con le amiche, troppo poco per essere soddisfatti della propria vita. Il 12 giugno alle 6 del mattino, spinta dalla curiosità sempre più presente, mi collego su Messenger dove Gabriele mi ha già rivelato se stesso, la parte della sua vita non ancora raccontata. Gabriele da più di un anno è in una cana, cioè un centro notturno per adulti, in una città toscana. Dopo una vita soddisfacente dal punto di vista professionale, ma arida su quella degli affetti, della coscienza di sé e della valorizzazione dei suoi talenti, si sente passero solitario, incapace di creare relazioni stabili e costruttive, consapevole di ricadere sempre negli stessi errori. Racconta che prima di andare in pensione era solito al mattino fare la doccia, fermarsi al bar della stazione per fare colazione e leggere la Tribune de Genève, prendere il suo treno per andare al lavoro, dove si mostrava ineccepibile, brillante. La sera, prima di rientrare a casa, andava alla ricerca di alcol, di hashish, poi si richiudeva in casa, si stordiva, si abbrutiva, fuggiva da se stesso e da tutti. Il suo appartamento era diventato peggio di una discarica pubblica. Quando si accorse che cominciava a destare sospetti nel vicinato, a temere per i danni che aveva provocato in casa, scappò dalla Svizzera senza lasciare traccia di sé. Era esattamente il 12 di giugno dell'anno prima. I used to stay up on the off chance that you might call me back. I used to go shopping for paint, go through pictures, it's all I had. I'd sift through our memories and live there even when I wasn't sad. I used to, but now I don't do that. You used to be able to dictate each feeling inside my head. Drag me through every trauma over and over again. Cause if I was crazy, then I'd still be your side, always come back. You used to be able to, now you don't do that. What used to hurt doesn't hurt anymore. What used to work doesn't work anymore. Tornato in Italia con l'ossessione di essere rintracciato, vive a lungo in fuga finché improvvisamente non può più prelevare denaro al bancomat perché il suo conto corrente in Svizzera è stato bloccato proprio per la sua non reperibilità. Da quel momento dorme sotto le stelle, si nutre dei frutti degli alberi, fa qualche furtarello nei supermercati. Conduce una vita da clochard per 2 mesi. Occupa abusivamente un appartamento vuoto, viene buttato fuori dalla polizia municipale che però si intenerisce perché Gabriele è dolce, educato, cedevole. E lo mette in contatto con la Caritas, che lo accoglie e gli offre un tetto dove vive ormai da qualche mese prima di ritrovare la sua professoressa. Io lo ascolto, dialogo con lui su Messenger in ogni ora del giorno e della notte per ricostruire passo passo la sua vita, capire cosa e perché non ha funzionato. Forse un'infanzia povera confusa con mancanza di affetto. La lontananza della famiglia per troppi anni, fin da quando era ancora bambino, e da cui scappa quasi definitivamente a 20 anni. La precoce assuefazione al dolore e la costante fuga dalla realtà. Una formazione religiosa totalizzante e colpevolizzante. E poi i pochi amici, la solitudine. Dopo i primi dialoghi decidiamo che quello che ci stiamo scrivendo può essere un libro a 4 mani, ci dedichiamo a questo progetto affascinante. Scrivere può rappresentare non solo un mezzo per conoscere se stessi, ma anche un obiettivo da perseguire. Gabriele mi esprime la sua riconoscenza e il suo crescente affetto offrendomi ogni mattina un fiore diverso di quelli semplici, incontrati nella campagna toscana. E poi brani musicali, foto di paesaggi. Si sente amato per la prima volta nella sua vita. Arriva al punto di scrivere: forse dovevo vivere quello che ho vissuto finora per raccontarlo a lei, mia amata dolcissima professoressa. Decido di andarla a trovare prima di continuare il mio viaggio per le vacanze estive. Non ho ancora visto nessuna immagine del Gabriele di oggi, che ha un recupero di autostima e si taglia la lunga barba da clochard per presentarsi al meglio.
Quando lui mi ha mandato la foto, prima che la andasse da una parrucchiera che per beneficenza fa barba e capelli a chi non può pagare, quando mi ha mandato questa fotografia io sono rimasta disorientata perché non l'ho riconosciuto. Ho avuto una crisi di spaesamento, perché l'immagine di Gabriele che io mi ero costruita attraverso i suoi racconti non era assolutamente corrispondente a quella che poi mi sono trovata in realtà. Per cui il nostro rapporto è stato caratterizzato da delle crisi mie soprattutto, no? In certi momenti non lo riconoscevo come quello che io avevo dentro, che era rimasto dentro di me proprio esattamente come un bambino di 11-12 anni.
Ci incontriamo così il 12 luglio, esattamente un mese dopo le sue sconvolgenti rivelazioni. Un minuto prima di presentarsi nel mio albergo, mi chiede di ascoltare, sulle note di Mozart, il duetto tra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano. A questo punto decidiamo che il nostro romanzo deve finire qui. Quello che sarà in futuro sarà solo nostro e nelle mani del destino. Gabriele a fine agosto mi viene a trovare sul lago, adesso ha imparato a darmi del tu. Insieme ritorniamo nei luoghi di 50 anni fa. È sereno, vuole uscire completamente dalle dipendenze, lavora con me a limare il romanzo. È cambiato nell'aspetto che da barbone è tornato ad essere quello di uomo raffinato, come è sempre stato. Il 6 ottobre, per il suo compleanno, alla mia richiesta di cosa avrebbe desiderato per regalo, mi ha manifestato la nostalgia per la sua acqua di Colonia preferita. Gabriele, tornato nel paese della sua famiglia, si rifà vivo con le autorità svizzere, torna in possesso del suo conto corrente, cospicuo. Risarcirà i danni lasciati al momento della sua fuga. Nel frattempo anche io sono cambiata. Ho ripreso a dipingere, a scrivere, ad ascoltare musica. Mi sento più giovane e soddisfatta di me. Ogni giorno progetto quello che farò in futuro, non penso più a quello che ormai non ho più il tempo di realizzare. L'ultima volta in cui Gabriele, ai primi di novembre, è tornato sul lago per lavorare al libro, ha denunciato dei dolori al petto. È seguita una radiografia, un ricovero di 1 mese in ospedale senza poter incontrare nessuno, una diagnosi senza speranza. Il nostro contatto è tornato ad essere il telefonino con Messenger e le videochiamate. Gabriele se n'è andato il 3 di dicembre, alle 3 del pomeriggio, come Gesù, l'ora in cui sicuramente avrebbe scelto di morire. Secondo le linee del destino, il suo doveva essere il canto del cigno. Il passero solitario, per me, il pettirosso, è volato via dopo aver dato un bacio sul telefonino alla sua professoressa, dolcissima, ormai Valeria. Le sue ultime parole, prima di addormentarsi, sono state: sei stata la sorpresa della mia vita.
Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your life, wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true?
Questo no, non posso negarlo, è una storia che abbiamo amato moltissimo, ne abbiamo parlato tanto anche con Anita, perché è una storia che secondo me ci dice due cose. La prima, molto banale, è che i social media non sono sempre un'arma di distruzione di massa, ma delle volte sono anche utili. E la seconda cosa che ci dice è che spesso le strade che prendono i nostri sentimenti e le strade che prendono i rapporti umani sono molto più, diciamo, incomprensibili e molto più nascoste di quanto noi possiamo immaginare. Ciao Valeria, come stai? Raccontami.
Bene, bene, grazie. Ho fatto il vaccino ieri, ma
va bene. Questa mi sembra
un po' di febbre.
Ok. Però quando si parla di vaccini si parla di buone notizie, direi. Quindi,
sì, certo.
Quindi siamo contenti. Senti, mi racconti quanto ti manca Gabriele?
Tanto, però ce l'ho presente, ce l'ho con me. Sono capitate alcune cose strane. Per esempio, Gabriele è morto il 3 di dicembre. Io mi sono buttata a capofitto a sistemare il nostro libro, no? Il pettirosso alla cinese. Sì. Quindi mi alzavo di notte alle 2, alle 3 a scrivere, perché ho l'ansia di rendergli merito, ecco, di valorizzarlo, di farlo emergere. E una di queste notti io ho cliccato sull'avvio del computer, pensando di trovare la pagina alla quale stavo lavorando. Invece mi sono trovata una sua lettera nella posta elettronica davanti agli occhi, che lui aveva scritto a novembre, 15 giorni prima di morire.
Senti, ecco. Valeria, posso chiederti, questo rapporto è una storia straordinaria, perché appunto è un rapporto che nasce prima tra insegnante e allievo e poi negli anni diventa un rapporto di amicizia, di profondissima conoscenza l'uno dell'altro. Era una forma di amore in qualche modo questo rapporto che avevate?
Ma un amore, guarda, noi ce lo siamo chiesto tante volte. Io gli dicevo: guarda Gabriele, l'amore si presenta in mille forme, c'è l'amore per un marito che è stato compagno di una vita, c'è l'amore per i figli, per i nipoti, per degli amici, un amore anche per cose astratte come la musica, come l'universo, come il paesaggio, è un miscuglio di sentimenti. Comunque per me di primo acchito è stato come ritrovare un figlio che non vedi da 50 anni, perché Gabriele faceva parte di un gruppetto di 4 ragazzini che erano interni nell'alunnato di Cannero, quindi un collegio molto rigoroso, e frequentava la scuola appunto dove io ho insegnato, e l'ho incontrato proprio il mio primo giorno di scuola, nella scuola media, e anche il suo primo giorno di scuola. E lui mi è venuto incontro, era un bambino bellissimo, di origine svizzero-tedesca, quindi biondo, paffuttello, con le guance rose, e tenendosi la pancia con una mano, mi disse: scusi maestra, dov'è il bagno? Questa immagine mi è rimasta proprio dentro. E poi Gabriele invece era stato mandato via, senza una spiegazione, dai padri assunzionisti, era tornato in famiglia, ma essendo un po' irrequieto, un po' particolare come personalità, prima ha fatto le serali lavorando come cameriere e poi è andato a Roma perché era attratto dalla dolce vita romana, insomma, uh-huh, dall'ambiente di quegli anni.
Valeria, l'ultima cosa, purtroppo quasi telegrafica davvero, che ti vorrei chiedere è, ci dici in due parole che cosa ti ha lasciato Gabriele, che persona diversa ti ha fatto diventare?
Lui a me ha dato una carica, una voglia di vivere, anche per aiutare lui a realizzarsi anche dopo la sua morte, ma io ho ripreso a scrivere, a dipingere, a interessarmi della musica, tutti questi sono stati impulsi che mi ha dato lui, mi ha arricchito tantissimo, quindi è stato uno scambiarsi reciproco, noi ci siamo scambiati la vita l'un l'altro, perché lui ha raccontato la sua e gli ho raccontato la mia.
Certo.
E Gabriele mi diceva spesso: noi siamo due esseri che si sono veramente incontrati.
E allora guarda Valeria, è con questa frase che io ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato, che è una storia bellissima e molto diversa da tutte quelle che abbiamo raccontato fino ad oggi, tutte le linee d'ombra che abbiamo raccontato. Ti faccio dei grandi in bocca al lupo per tutto e a presto.
Anche a voi.
Ciao Valeria, grazie mille. Ciao,
grazie.
Ciao. Dicevo che era veramente una storia particolare, insomma, quella tra Valeria, una relazione, un'amicizia tra Valeria e Gabriele. La puntata però si intitola Uno strano grande amore. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e più tardi torniamo con una super storia d'amore.
Linee d'ombra.
L'idea di scrivere questo libro mi venne la prima volta che fui ospite per 5 giorni a casa di Bill nel maggio del 79. Al tempo ero molto presa dai diari di Anaïs Nin, per cui cominciai subito ad annotare le mie prime impressioni riguardo alla straordinaria esperienza che stavo vivendo. 25 anni dopo ho scritto il primo racconto. 15 settembre 1980, il giorno della sua ascensione. Con l'eccezione degli estratti presi direttamente dai miei diari, le storie sono state tratte dai miei ricordi, che sono ovviamente soggettivi. Ciò che più mi appare reale dopo questi anni è l'intensità di questo primo amore, il ritrovarmi nella mente di una novellina, di avere questa esperienza pazzesca, trasformativa per la prima volta, di essere plasmata. A 22 anni ero come cera molle, in attesa di essere trasformata, e Bill mi plasmò con la sua premura, la sua presenza, la sua passione, la sua profonda comprensione del divino. Queste sono le parole introduttive di Laurie Vershomin, autrice di un libro molto particolare sulla sua relazione con il grande pianista Bill Evans. Laurie era una giovanissima cameriera di belle speranze e Bill era il grande pianista jazz che tutto il mondo conosceva, distrutto da troppi anni di eroina. Quando si conobbero lui aveva più di 50 anni, lei meno di 25. Si innamorarono e vissero per un anno e mezzo, fino alla morte di Bill Evans, un rapporto molto particolare. E in questa puntata, che si intitola Uno strano grande amore, la seconda storia è quella di Laurie Vershomin e di Bill Evans. State con noi. Edmonton, aprile 1979. Il freddo in quest'aprile a Edmonton è brutale, la neve è alta, carica di sabbia, sale e pietrisco della prateria. Fa così freddo che stasera decido di prendere un taxi invece dell'autobus per andare al club. Mi presento goffa con tanti maglioni uno sull'altro addosso. Non ho più un soprabito invernale. Ho lasciato il mio cappotto in una lavanderia secca a Manhattan lo scorso novembre. Sono recente Mayflower sulla 97esima strada in procinto di servire cocktail in un attillatissimo abito lungo in poliestere nero che ho trovato nel cesto degli indumenti a $10 al The Bay. Una delle spalline mancava, così l'ho convertito in stile halter con un paio di punti. La mia abilità nel cucito finisce qui. Stasera faccio la volontaria per la Railton Jazz Society, che ha ingaggiato il Bill Evans Trio per suonare in questa chiesa discoteca ristorante cinese. È la prima volta che vengo qui e rimango colpita dalla stravaganza dell'arredo. La sala ha una balconata da coro che corre su tre dei lati, con panche e sedie. Giù ci sono tavoli e sedie che si affacciano su una pista da discoteca da riflessi argentei, dove originariamente doveva trovarsi il pulpito della chiesa. Montato più indietro, rispetto a questo pavimento luccicante, c'è la riproduzione di un aereo militare, sospeso minacciosamente su un pianoforte, contrabbasso e batteria. È un ambiente davvero singolare. Le porte della chiesa si aprono, la gente comincia a riversarsi all'interno, anch'essa colpita dall'aspetto del luogo, ma ansiosa di assicurarsi un buon posto. Il locale è strapieno. In pochissimo tempo riesco a malapena a farmi strada tra le persone sedute lungo la balconata. Non ho modo di tenere traccia dei conti. Una volta cominciata la musica, un'intensità si impossessa del luogo. Riconosco parecchi dei fan, vecchi compagni di scuola dell'anno trascorso al Grand McEwan Community College. Questi sono gli studenti di jazz e i loro professori. Alcuni sono giovani, secchioni occhialuti senza fidanzata. Altri sono vecchi, secchioni senza fidanzata. Nessuno spende un granché. Questo è decisamente il pubblico del college. Mentre servo, vengo colpita dall'intensità della musica e dall'incantesimo che riesce a lanciare nel locale. I fan sono così presi dalla musica che quando mi avvicino ai tavoli mi ignorano. Mi sforzo di essere il più discreta possibile. Se parlo mi lanciano occhiatacce. Mi sento come se stessi disturbando le loro menti. La prima volta che avevo sentito Bill Evans suonare era stato un paio di settimane prima, quando il mio fidanzato di allora, Steven Drake, si era presentato con un paio di acidi mentre badavo alla casa di Diane Ellert. L'acido era la droga preferita da Steve. Diane aveva una magnifica collezione di dischi e Steve decise che saremmo rimasti in casa ad ascoltare musica. Mise su un disco di Miles Davis chiamato Kind of Blue, con Bill Evans che vi suonava delle parti di piano meravigliosamente minimali. Quella fu la prima volta che sentii Bill suonare, fatta di acido, assieme a Steve. Stasera riconosco uno dei brani suonati dal trio. Non ha nulla in comune con le melodie serene di Kind of Blue. È la sigla di una serie televisiva che ero solita guardare con la famiglia. Provo grande sorpresa a sentire un jazzista suonare qualcosa di così noto. Poi mi fermo ad ascoltare e vengo assorbita dalla visione di quest'uomo, senza ostentazioni, in giacca di tweed e occhiali scuri, appena chino sulla tastiera del piano, incorniciato dal bagliore spettrale di un faretto blu.
La musica di questo trio segue proprio un'orbita stilistica molto rarefatta, sottile, con bagliori così neoromantici, impressionisti, che piace abbastanza a un pubblico anche più largo, che però ha una sua validità artistica riconosciuta da tutti i jazzisti contemporanei, anche quelli che fanno un jazz molto più duro e informale. Si tratta di una musica estremamente fluida, così che fluttua continuamente attraverso accelerazioni e decelerazioni, impennate improvvise, sempre però molto concentrata, appunto intensa, e in cui i ritmi così ogni tanto emergono e poi sommessamente così si fermano in una specie di ciclo continuo. E questo è un po' il fascino della musica di Evans, il cui tocco pianistico tra l'altro è un tocco veramente fascinoso e che ha retto per tutti questi anni senza mai perdere una briscola così del suo successo, del suo seguito presso il pubblico.
A fine serata consegno l'incasso e il cinese barista proprietario del club mi dice che sono sotto di $50. Non ho idea di come sia potuto accadere, mi sento avvilita, ho voglia di piangere. Non ho nemmeno i $50 da dargli e mi sono fatta un culo per niente. Che disastro. Dopo tutto questo incontro Bill Evans, seduto di spalle a un tavolo con Bob Stroop e gli altri membri della Jazz Society. Gli chiedo se posso portargli qualcosa. Lui sente la mia voce e si volta per guardarmi. Sono così giovane e soda nel mio corpo da ballerina, stretta nel mio sogno di fuga. Fuga da Edmonton, fuga dalla banalità, fuga dalla trappola velata della mia stessa noia. Lui risponde che al momento non ha bisogno di nulla, ma mi chiede se più tardi sono impegnata. Ha qualcosa di cui vuole parlarmi.
Please keep me in your dreams, in your sweet dreams, let me hold you. When through your window the breeze comes winging, it's just bringing this love song that I'm singing. In your dreams, my kiss, it seems, must have told. keep me in your dreams.
Domando di che cosa vorrà parlarmi, forse sta cercando di concludere qualcosa. La maggior parte dei miei amici, per lo più musicisti, è sempre alla ricerca di concludere qualcosa. Lascio il tavolo e mi dirigo verso il bar per chiuderla con il folle barista cinese. Dopo un'accesa discussione gli do i $50 che ho preso in prestito da un amico per coprire l'ammanco. Adesso il club è semideserto e noto Bill Evans in attesa all'ingresso. Intento a esaminare il materiale promozionale mandato dalla Warner Bros. Per l'occasione. C'è un poster di Cross Currents, un album in quintetto, la sua incisione più recente. Lo raggiungo, lui fa un commento sulla copertina, su quanto la musica e l'industria musicale siano scollegate. Fisso le vorticose onde blu della copertina dell'album chiedendomi in quale modo possa esserci qualcosa di scollegato per un uomo che impone questo genere di presenza. «Non ha nulla a che fare con la musica», dice, rispondendo ai miei pensieri. In realtà io non afferro ciò che dice. Poi gli racconto la serata folle trascorsa a servire ai tavoli di questa strampalata sala da concerto. Lui è alto, solenne, con uno spesso cappotto grigio scuro e un cappello persiano di lana, così russo, così tanto somigliante a mio padre, solo che lui ascolta con grande attenzione ciò che dico. E alla fine mi dice: «Mi piacerebbe molto trascorrere un po' di tempo con te. Noi altri partiamo domani per Calgary. Magari ti va di stare con me per un paio d'ore stasera al mio albergo?» Wow, penso tra me e me, sarebbe davvero una figata. Dovrei invitare Steve, gli farebbe piacere trascorrere un po' di tempo con Bill Evans. Mi pare una gran bella idea, gli dico, posso portare anche il mio ragazzo? È un suo grande fan. Al mio suggerimento lui scoppia in una risata sottile e dice: «No, non è questo che avevo in mente». Trovò la maniera di svignarsela il più in fretta possibile, fermandosi sulla soglia per ringraziarmi nuovamente e chinandosi per baciarmi sulla guancia. Allungandomi verso l'alto lo abbracciai più forte che potei, cosa che lo sorprese molto. Un paio di giorni dopo ricevetti la sua prima lettera, che includeva una banconota da $50 per compensarmi di quei miserabili da 4 soldi che avevo servito i suoi fan. Nella lettera mi invitava a fargli visita a New York. «Quanto avrei voluto stare qualche minuto insieme a te. Se ti va di venire a trovarmi per qualche giorno ti prego di chiamarmi, che mi organizzo». Il tempo a New York è bellissimo in questo periodo dell'anno. Sarò libero verso la fine di maggio, proprio in pausa, oppure impegnato ma solo a New York City. Credo che sarò libero anche per gran parte di giugno. Quindi se ti facesse piacere trascorrere qualche giorno con me, sarei contentissimo. Basta che chiami e ti compro i biglietti. Spero di sentirti, anche solo per parlare. Con affetto, Bill.
They want me wonderful. A worry, hurry, no flow to me. Don't I hear it? I whisper, I love you. I whisper, I love you. Jeffrey Capino, Jeff. L'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, sotto le stelle del jazz.
ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo.
E Paolo Conte ci sta sempre bene, lui e le sue stelle del jazz, anche se insomma Bill Evans era chiaramente un altro, un'altra cosa, era un altro tipo di musica. Paolo Conte quando parla del jazz ne parla come di qualcosa che insomma non lo riguarda, che fa musica leggera, anche se in qualche modo è dentro un pochettino in tutte le sue canzoni. Vi abbiamo raccontato questa storia che abbiamo letto su un libro che si intitolava Un grande amore, pubblicato da Minimum Fax, scritto proprio da lei, da Lori Vershomin, che è la protagonista di questa storia, che ha vissuto questo stranissimo, bizzarrissimo amore con Bill Evans. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia di Raffaele Favero.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
Linee d'ombra.
Siamo stati in Pakistan fino alla puntata di ieri e ora andiamo in Afghanistan, sempre con Raffaele, con la voce, con le sue parole, con le parole delle sue lettere, con la voce di sua sorella e degli amici che sono state raccolte direttamente da Sara Sartori e Giulia Valli per raccontare questa storia. In questo episodio c'è l'incontro casuale con un amico. È abbastanza incredibile pensare che dall'altra parte del mondo, in Afghanistan, senza mettersi d'accordo, due persone che si conoscono possano trovarsi e ritrovarsi. E invece questa cosa accade proprio qua.
Nulla di questo viaggio a cavallo. Mi ricordo, ecco, che lui mi ha detto: scrivimi, io ti lascio il mio indirizzo dove il luogo dove sarò quando tu arriverai, alla posta restante di Teheran. E infatti a Teheran, quando siamo arrivati a Teheran, c'era la sua lettera, dove mi c'era la cartina di dove dovevamo andare, cioè attraversare l'Afghanistan, arrivare in Pakistan, prendere la strada per la valle dello Swat, arrivare a Mingora. E lui nel frattempo, forse aveva scritto, perché nel frattempo vado a fare un giro, sai, perché arrivare fino là non è che ci voglia un giorno.
Kabul, 27 aprile 1973. Cara Patrizia, ho ricevuto le tue lettere in cui mi rendi nota la tua intenzione di venire in Oriente a trovarmi. Grazie tante, ma sei proprio sicura di farcela con una Mini Morris? La Mini ha le ruote piccole e scalda molto, perciò non è del tutto adatta, a mio parere, per attraversare i deserti persiani. In estate ci sono 40-50 gradi all'ombra. Ti sei laureata? Nelle tue lettere non si capisce bene se hai finito oppure no. Inshallah, spero che tutto vada bene e con le migliori votazioni. In ogni caso, se vuoi venire, prenditi uno spazio di tempo abbastanza comodo per andare e tornare senza correre. Io intanto parto per un viaggio coi cavalli, perché qui in Afghanistan la stagione del buzkashi è finita. Adesso io e San John, l'avete conosciuto quando è venuto a Milano a trovarmi a prendere delle foto, abbiamo 8 cavalli e una carrozza.
Allora, Sean, mi sembra abbia proprio conosciuto un Pakistan, non so bene, da quelle parti, insomma. Io me lo ricordo bene, è venuto a Milano, a casa dei miei, me lo ricordo, abbiamo mangiato insieme. Ma prima di tutto dico che lui mi sembra fosse di origine scozzese o gallese, no, scozzese credo. Non capivo niente, o pochissimo, di quello che diceva.
In ogni caso, noi ora ci spostiamo in Pakistan. Siamo appena scesi dal fiume Oxus, nel nord, ai confini con la Russia, dove vivono i mongoli e i tartari. Abbiamo comprato 4 bellissimi cavalli tartari. Siamo scesi fino a Kabul con i cavalli attraverso il Salang Pass, 5.000 metri a cavallo. Dillo a papà, che ora sono stato con un cavallo a un'altezza più elevata del Monte Bianco. che ghiacciai, che neve e che freddo. Se vuoi scrivermi, scrivi a Rafiullah Khan presso Mohammed Isaac, proprietor Palace Hotel Mingora, Sawat, Pakistan. Lì sarà il nostro campo base prima di andare a Karakorum. Ti aspetto. Buona fortuna e bacioni a papà e mamma. Salam, tuo Rafiullah. Ecco, di questo viaggio leggendario di cui parla in questa lettera Raffaele, che vi ho appena letto, che ha segnato la sua vita, non ci sono lettere. Sono un lungo articolo di Sean Jones, il caro amico di Rafiullah, che invece racconta il loro casuale incontro dopo più di un anno di peregrinazioni e l'ideazione di quel viaggio.
Era la fine dell'inverno, la neve e il ghiaccio si erano accumulati ai lati delle strade. Sharano è spaziosa e aperta, con ampi viali pavimentati fiancheggiati da profondi canali di scolo. Il fiume Kabul, racchiuso tra le sue sponde murate, era solo un rivolo, poiché le nevi invernali non avevano ancora cominciato a sciogliersi. Le strade secondarie non asfaltate erano molto fangose durante il giorno, poiché il sole scioglieva il ghiaccio. L'aria era fresca, pulita e stimolante. Tornando all'albergo, una cinquantina di metri più in là, vedo una figura familiare che entra in un negozio di antiquariato. È vestita con un mantello nero e un cappello pakul, indossato in modo sbarazzino, con quei capelli lisci e biondi tagliati in stile sufi. Deve essere per forza Rafiullah.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the Rubicon.
Grazie ancora a Sara Sartori e Giulia Valli che raccontano, raccolgono e raccontano la storia di Raffaele Favero, ormai sarebbe giusto chiamarlo Rafiullah a questo punto della storia. Vi ringrazio, vi ricordo anche che va ringraziato l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che ha originariamente raccolto, archiviato la storia di Raffaele, che è diventata anche un piccolo libricino che contiene tutte le sue lettere, che si chiama appunto Rafiullah. Se avete voglia di cercarlo, è pubblicato da Terre di Mezzo. Grazie di nuovo a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Io lascio la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!